Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a Te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo Tuoi, Ti chiediamo che il Tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella Tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. E tutto ciò che è Tuo per condizione fa che sia Tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Noi stiamo ultimando gli articoli del Credo, in realtà. Sono parecchi, per cui è un pezzo che diciamo che stiamo ultimando, ma sono tutti quelli. Prima sullo Spirito Santo, poi sulla Chiesa, poi sul destino finale, sull'escatologia. Adesso siamo al numero 178, che pone questa domanda: come è formato il popolo di Dio? Stiamo parlando della Chiesa e questi numeri che stiamo leggendo adesso sono come una sorta di riscoperta o comunque di accento sull'idea che la Chiesa non è solamente la gerarchia. Mi ricordo che io ero ancora un ragazzino, ma negli anni in cui uscivano i primi documenti del Concilio Vaticano II, un sacerdote molto, molto in gamba, che era anche amico di famiglia, che guidava poi il gruppo dei laureati cattolici. Allora c'erano queste associazioni. Io non ero laureato, ma come bambino di una famiglia mi tiravano dietro e registravo quello che potevo. E lui un giorno esordì dicendo in maniera molto romagnola: la Chiesa non è i preti, perché una volta l'idea che la Chiesa coincidesse solo con la gerarchia era comune. La Chiesa, quando si diceva la Chiesa, si diceva i preti, i vescovi, ecco, e si percepiva molto di meno l'idea riscoperta nell'Antico Testamento. Adesso leggiamo in Chiesa diverse letture in cui il soggetto è il popolo. Il popolo intero, che comprendeva la gente normale, la gente, e comprendeva i profeti, i sacerdoti, tutti quelli che avevano qualche responsabilità. Era un tutt'uno che a una sola voce diceva: noi vogliamo seguire il Signore. Tutte le volte che o Mosè o un patriarca o un profeta domandava: ma allora cosa volete fare? Siete qui che tradite ogni 5 minuti, cosa volete fare? Volete prendere sul serio i comandamenti? Volete prendere sul serio la presenza del Signore in mezzo a voi e seguire i suoi insegnamenti, o ve ne siete dimenticati? Allora quello, il popolo si risvegliava e diceva: noi vogliamo seguire il Signore. Ecco, questa era la fede del popolo intero. Oggi si rischia di passare dall'altra parte, di arrivare a una democratizzazione tale della Chiesa, che è contro tutto l'insegnamento dell'Antico e del Nuovo Testamento, e eliminare o ridurre a uguaglianza senza diversificazioni il ruolo della gerarchia, del magistero. No, il popolo prevede questa diversificazione, così come il corpo umano prevede le diversificazioni. Questo San Paolo lo spiegava, riprendendo il famoso apologo di Agrippa, di Menenio Agrippa, che parlava della necessità che ognuno stia al suo posto e sappia fare la sua parte e non non si confondono i ruoli in modo che le cose funzionino bene, perché come in un corpo umano il cervello deve fare il cervello, il fegato deve fare il fegato e ogni organo deve fare quello che è il suo compito. Ecco, allora il numero 178 ci dice come è formato il popolo di Dio e risponde: nella Chiesa, per istituzione divina, vi sono i ministri sacri che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, e questi sono la gerarchia della Chiesa, gli altri sono chiamati laici. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli che si consacrano in modo speciale a Dio con la professione dei concili evangelici, castità nel celibato, povertà e obbedienza. Quindi questo numero ci dà già un quadro di un popolo che è strutturato organicamente secondo diversi compiti e vocazioni e carismi, e funziona bene se si rispetta questa struttura. Se si pretende di livellare tutto, si fa morire il corpo ecclesiale. Un fisico direbbe si arriva alla morte termodinamica, cioè tutto alla stessa temperatura, tutto appiattito, uguale, inerte e incapace di funzionare, quindi. Ecco, commentiamo un attimo come sempre. La Chiesa è un popolo, il popolo di Dio nel quale si distinguono persone con diversi compiti e ruoli. Per istituzione divina vi sono i ministri sacri che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, ci è stato detto, e formano la gerarchia della Chiesa. Il termine gerarchia significa gli anziani dei diversi gradi. Quali erano quelli che venivano ordinati nella Chiesa apostolica, ai primissimi tempi, e ricevevano il sacramento dell'ordine con l'imposizione delle mani? Erano gli anziani, cioè erano quelli che da un tempo sufficiente facevano parte della comunità, avevano maturato una comprensione più profonda, più sicura degli insegnamenti di Cristo, della dottrina, e erano in grado di essere responsabilizzati e quindi di garantire la capacità di aiutare il resto della gente a fare un percorso cristiano vero e non. Quindi anziani in questo senso, quelli che avevano maturato una esperienza e una consapevolezza. Poi la parola anziani, presbiteri, si riferirà in particolare ai preti, ai sacerdoti, ai comuni sacerdoti, mentre al di sopra di loro ci saranno i vescovi che hanno ricevuto per successione apostolica la pienezza del sacerdozio e quindi hanno anche il potere di trasmetterla nei vari gradi. Ovvero i ministri ordinati. Fino dall'inizio si sono venuti a determinare i tre gradi della comunicazione dei poteri mediante il sacramento dell'ordine. E questo succede già nella comunità degli apostoli, quindi in qualche modo ha un innesto diretto con Gesù Cristo. I vescovi che ricevono la pienezza del sacramento dell'ordine con tutti i poteri che Cristo ha dato agli apostoli. I vescovi poi si sono scelti degli aiutanti, dei collaboratori, ai quali assegnare una parte di compiti, non necessariamente allo stesso livello, anche per avere una gerarchia di organizzazione oltre al resto che funzionasse, per cui i preti, i presbiteri, che hanno il potere di celebrare l'Eucarestia rappresentando il vescovo, quello di amministrare i sacramenti, evidentemente a eccezione di quello dell'ordine che spetta al vescovo, non potendo quindi ordinare a loro volta né altri presbiteri né diaconi, e i diaconi che hanno il potere nella liturgia, di leggere il Vangelo, di predicare, di amministrare il battesimo, di assistere ai matrimoni, distribuire l'Eucarestia, benedire, celebrare le esequie, eccetera, ma non di consacrare, quindi non di celebrare la messa. Quindi sono di servizio, di aiuto, oltre che quello di occuparsi della di chi ha più bisogno nella comunità, dei poveri e quindi di una carità anche materiale, cosa che è stata ripresa poi anche, anche adesso, insomma. Il loro primo compito nella liturgia è l'assistenza al vescovo. I diaconi sono primariamente vicini al vescovo. Infatti, quando presiede un vescovo anche in una concelebrazione con tanti concelebrati, i diaconi sono quelli che stanno a fianco al vescovo, uno a destra, uno a sinistra, più altri di servizio. Sono alle dirette dipendenze e al servizio del vescovo. Solo per partecipazione, se manca il vescovo, assistono i presbitero. Quindi c'è una struttura pensata, non semplicemente così casuale. L'assistenza al vescovo e in sua assenza al presbitero che presiede. Coloro che hanno ricevuto almeno il battesimo, ma non l'ordine sacro, sono detti fedeli laici, cioè sono i membri del laos, il popolo. Tra i membri del popolo alcuni poi, quindi possono essere laici o sacerdoti, membri del popolo in generale, alcuni si consacrano a Dio nel celibato, nella verginità per il regno dei cieli. Questo non per bravura o per fare la concorrenza, ma perché il nostro Signore prevede un carisma, prevede in loro una, suscita in loro un'attrattiva verso l'umanità di Cristo, verso il modo di essere umano di Cristo. E siccome Cristo non era sposato, ma viveva una condizione di celibato, di verginità, alcuni uomini e donne sono come attratti, affascinati, vedono questo come una possibilità per la loro vita, escludere la quale sarebbe un di meno. È questo che mette in moto l'attrattiva, poi sarà la condizione anche nel paradiso, nell'eternità, per cui alla fine in cielo non si prende né moglie né marito, dice Gesù. Sulla terra alcuni ci arrivano attraverso il matrimonio, altri sono chiamati direttamente per essere un segno, ma adesso sto ampliando anche troppo rispetto a quello che dice qui, ma tra i membri del popolo alcuni si consacrano a Dio nel celibato, nella verginità per il regno dei cieli. Alcuni, soprattutto nell'Oriente, nella tradizione antica, per una scelta monastica di solitudine eremitica, più frequentemente, specialmente nell'area occidentale, di vita comunitaria nata dal carisma di un fondatore. Pensiamo al monachesimo di San Benedetto, che è cenobitico, cioè comunitario, o agli ordini religiosi successivi nel Medioevo, San Francesco, San Domenico, tutti gli altri ordini religiosi. Ecco, il popolo prevede tutte queste dimensioni, tutte queste forme, tutte queste modalità. Quindi c'è una ricchezza e una varietà che non ha bisogno di rivendicazioni di parte, anzi, che ciascuno impari ad apprezzare ciò che il Signore lo ha chiamato ad essere, è la cosa più appagante che ci sia. No? Adesso io devo rosicchiare un po' di clericalità ai preti, ai vescovi, devo rosicchiare un po' di potere dentro la comunità. Ma questo qui è ridicolo, non ha nessun senso, non serve, non fa bene. Va bene. 179. Perché Cristo ha istituito la gerarchia ecclesiastica? E qui adesso andiamo sul dolente, perché oggi vediamo molta fragilità e inadeguatezza su questi aspetti, ma la volontà di nostro Signore è ben chiara, e quindi si tratta di riprendere in mano i compiti per quello che sono. La risposta che viene data è molto semplice: Cristo ha istituito la gerarchia ecclesiastica con la missione di pascere, cioè di condurre il popolo di Dio nel suo nome, non di inventarsi qualcos'altro. e per questo le ha dato autorità. Io ti do un'autorità e un potere perché tu aiuti la gente, non perché tu ti inventi una roba di testa tua o porti la gente fuori strada. Essa è formata da ministri sacri, vescovi, presbiteri e diaconi. Grazie al sacramento dell'ordine, i vescovi e i presbiteri agiscono nell'esercizio del loro ministero, in nome e in persona di Cristo capo. I diaconi servono il popolo di Dio nella diaconia, cioè nel servizio della parola, della liturgia e della carità. Ecco, questi numeri aiutano a precisare la differenziazione dei compiti. È bene saperle queste cose, è bene averle presenti, soprattutto in momenti come il nostro, dove si tende a sovvertire, a far confusione su tutto. Breve commento, questo numero è importante perché precisa che il compito della gerarchia non è quello di inventare una nuova chiesa o di modificare la Chiesa di Cristo, che dice ma ormai è superata, ne facciamo una migliore. Non è quello di inventare o di modificare ciò che Cristo ha insegnato e compiuto, quanto quello di governare la Chiesa custodendo. Se tu hai un tesoro, lo custodisci, non lo butti via, insegnando fedelmente. Se tu hai un patrimonio dottrinale e anche culturale, ci tieni a trasmetterlo, hai un'identità, ci tieni a parteciparla, altrimenti dopo un po' sparisce tutto. Essi devono operare in nome e in persona di Cristo capo e non a proprio arbitrio o per esibire se stessi. Questa è la malattia del nostro secolo, l'esibizionismo, il narcisismo, l'attirare a sé invece che a Cristo e a Dio, questo è distruttivo. Il protagonismo di chi va in giro e usa l'autorità, il ruolo che ha, per avere ossequio alla propria persona e non a colui che rappresenta. C'è un compito di trasparenza da parte dei ministri della Chiesa che è essenziale, cioè si deve vedere trasparire Cristo attraverso la persona del sacerdote, del vescovo, del ministro, come del resto poi anche di ogni cristiano, perché uno non attira a sé. È Cristo che deve trasparire attraverso di loro ed essi devono condurre i fedeli e tutti gli altri a Cristo e non a se stessi. Perché secondo me stesso mica sono io che salvo il mondo. Sto dicendo delle cose ovvie per noi, adesso se lo dovessi dire in chiesa a un pubblico generico, voglio dire, noi queste cose dovremmo averle ben presenti, altrimenti è inutile. Vabbè, possiamo procedere perché è abbastanza. 180. Come si attua la dimensione collegiale del ministero ecclesiale? Adesso si parla molto di sinodalità. Spesso la si fraintende in maniera partitica, come se fosse una democrazia. Invece la dimensione collegiale vuol dire lavoriamo insieme stando ciascuno nel proprio ruolo e al proprio posto. Allora le cose funzionano. Se tutti vogliono essere tutto in maniera indifferenziata e confusa, è la Torre di Babele, non si costruisce nulla. Allora, la risposta che ci dà questo numero su come si attua la dimensione ecclesiale, il ministero ecclesiale, è: sull'esempio dei 12 apostoli scelti e inviati insieme da Cristo, l'unione dei membri della gerarchia ecclesiastica è al servizio della comunione di tutti i fedeli. così deve essere. Ogni vescovo esercita il suo ministero come membro del collegio episcopale in comunione col Papa, diventando partecipe con lui della sollecitudine per la Chiesa universale. È il bene della Chiesa, l'amore alla Chiesa, il bene di ciascuno dei suoi appartenenti, ciò che sta a cuore, deve stare a cuore, è come un padre di famiglia, una madre di famiglia, insomma. I sacerdoti esercitano il loro ministero nel presbiterio della Chiesa particolare, in comunione con il proprio vescovo e sotto la sua guida. Questo dice il senso di appartenenza, di appartenenza al popolo, di appartenenza alla Chiesa. Il desiderio, la volontà di contribuire, di essere come un mattone, di essere come un elemento costitutivo di qualcosa di più grande, che non ho inventato io, ma che mi viene messo in mano da un soggetto più grande di me che vuole la verità della mia vita. Questo è il gusto dell'appartenenza. Questo nei movimenti lo si è riscoperto, dove si è fatta un'esperienza. Prima non si sapeva nemmeno cos'era. Ognuno viveva individualmente il cristianesimo, cercando di comportarsi bene secondo le regole della morale cattolica. Al massimo i confini erano quelli domestici, ed era già una cosa importante, o un po' più in là quelli di un gruppo parrocchiale o di un'associazione, però la prospettiva della Chiesa universale era un po' sbiadita tante volte. Dentro un movimento religioso, dentro un qualche cosa che ha una dimensione universale, si scopriva il senso dell'appartenenza, cioè di essere parte di un popolo che ha un'identità che è Cristo stesso, che è la fede comune in Cristo. Ecco, questo numero sintetizza i criteri guida della comunione ecclesiale nel rapporto tra la gerarchia e i fedeli. Affinché tutto funzioni, secondo verità, occorre che tutti abbiano sinceramente a cuore la sollecitudine per la Chiesa universale. Avere a cuore l'edificazione della Chiesa, la trasparenza, che la Chiesa stessa sia visibile come il corpo storico di Cristo, come il corpo di Cristo dentro il tempo. Avendo chiaro in teoria, dottrina e in pratica, vivere praticamente, che tutto viene da Cristo ed è orientato a Cristo, unico significato e unico salvatore. Ogni strumentalizzazione di ciò che è sacro e lo riguarda, ogni uso del potere conferito dalla dignità di chi si ricopre nella Chiesa, che si ricopre nella Chiesa, se viene orientata a fini politici e strumentali o a secondi fini personali o di una parte contro l'altra, finiscono per essere dannosi e non cristiani. Prima o poi, però, la verità si fa comunque strada. Questo è il punto. Poi direi che c'è anche il 181, qui nell'elenco che ho previsto, è l'ultimo numero che leggiamo in questa prima parte della nostra esposizione. Vedete, sono tutti collegati, in fondo ribadiscono sempre un po' le stesse cose, la centralità di Cristo e la passione, nel senso nobile del termine, per l'edificazione della Chiesa, perché la Chiesa sia visibile come sia anche un ambito che ti accoglie per portarti a Cristo. 181. Perché il ministero ecclesiale ha anche un carattere personale? Cosa vuol dire questo? Qui lo spiega in tre righe. Il ministero ecclesiale ha anche un carattere personale in quanto, in virtù del sacramento dell'ordine, ciascuno è responsabile davanti a Cristo che lo ha chiamato personalmente conferendogli la missione. E per partecipazione anche ogni fedele investito dal sacramento del battesimo e della confermazione della cresima ha un suo grado di responsabilità di fronte alla fede. È come se a ognuno venisse affidato il famoso talento, insomma, o i famosi talenti. Lì sei tu il responsabile di come li usi, di come li metti a frutto e di come te ne servi per il bene comune. In questo senso sei responsabile tu, come battezzato, come cresimato, a maggior ragione come ministro ordinato. Ti è stato messo in mano un patrimonio di cui devi saperti servire e di cui devi anche rendere conto a Dio e agli altri, perché gli altri hanno anche diritto, uso una parola forte, ma che si trova nei documenti, si trova nella Catechesi Tradendi di Giovanni Paolo II, per esempio, no? Hanno diritto di ricevere un annuncio cristiano autentico, integro. Hanno diritto di sapere come stanno le cose nel mondo, di fronte a noi stessi, di fronte agli altri, di fronte a Dio, di fronte a Cristo. E di questo ciascuno è responsabile. Se tu invece di condurre a Cristo porti da un'altra parte, ma colpa è tua, dovrai risponderne a Dio. Questo vale al massimo grado per il Papa e i Vescovi, ma per partecipazione in proporzione vale per ciascuno. Noi abbiamo in mano, dice San Paolo, noi siamo come vasi di Creta che custodiscono un tesoro che va custodito, trasmesso, non rovinato, non alterato, e di questo ciascuno è responsabile. Io la misi nella liturgia della mia ordinazione, questo brano di San Paolo, noi siamo come vasi di Creta, perché mi aveva colpito molto. Ecco, questo numero riguarda espressamente, il 181, i ministri ordinati, vescovi, presbiteri, diaconi. E il Papa come vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale. Qui si precisa il dato di fatto che davanti a Dio e in vista del giudizio individuale dopo la morte del singolo e universale alla fine dei tempi, la responsabilità è personale. Ciascuno è responsabile davanti a Cristo e ciascuno sarà chiesto conto di come ha esercitato il potere che gli è stato conferito, se egoisticamente per se stesso, come fosse lui stesso il fine ultimo, o se per Cristo in vista della missione che egli ci ha conferito. Nei numeri successivi poi verrà dettagliata la missione specifica dei singoli ministri, Papa, Vescovi, eccetera. Quindi tutta questa parte che stiamo facendo riguarda più direttamente la gerarchia ecclesiastica. In maniera partecipata poi riguarda in qualche modo tutti noi. Adesso questo non è un invito a fare le solite critiche a quello che succede oggi, perché sappiamo già tutto a memoria e ci esce tutto dalle orecchie ormai, siamo anche stufi di analisi e di critiche, ma semplicemente per avere la chiarezza di come stanno le cose e di quello che ciascuno è chiamato a fare, forse anche di andare col bastone a picchiare Papa, Vescovi e preti. Una volta lo facevano, e facevano bene. Si racconta che all'uscita dal Concilio di Efeso, i Vescovi che non erano d'accordo si documentano, non è che si racconta, sulla proclamazione del dogma di Maria, della definizione di Maria come madre di Dio, dovettero uscire dalla porta di dietro perché davanti c'erano i fedeli col bastone che se li avrebbero presi a randellate, perché la fede del popolo ormai riconosceva esplicitamente da sempre la Madonna come madre di Dio e non semplicemente dell'uomo Gesù, ma del figlio di Dio. La personalità di Cristo è la personalità del Verbo, della seconda persona della Trisima Trinità. Per dire che razza di immedesimazione, di partecipazione aveva il popolo nei confronti della verità dell'insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo. Va bene, come prima parte, oggi ci possiamo fermare qui, anche perché dopo nella seconda parte avremo bisogno di un pochino più di tempo perché dobbiamo parlare del battesimo, cominciare a parlare di sacramenti e ci avremo qualche numerino in più, quindi ci si può fermare qui. Il popolo, che sia popolo di Dio o un popolo comunque dato, è un insieme di persone. E quindi in un popolo, a maggior ragione nella Chiesa, nel popolo cristiano, chi risponde delle proprie azioni è sempre la singola persona. E la responsabilità di fronte a un compito che viene assegnato è della persona che accetta di assumerselo. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. Questo ha necessariamente una ricaduta ecclesiale, comunitaria, perché se tu hai un compito in una società, non è solo per la tua sopravvivenza, ma è un compito per il bene comune. Quindi tu sei personalmente responsabile del compito che ti è stato dato e anche dei mezzi che ti sono stati dati, materiali e spirituali. Oh, io ti metto in mano il patrimonio di una diocesi, di una parrocchia, di una comunità, di una chiesa o per una coppia di sposi, di una famiglia. Se tu cominci a dilapidarlo, come è successo e come succede talvolta, per scopi solamente tuoi personali, dici: ah, io sono il capo di una comunità o delle cose, mi girano per le mani fior di quattrini e mi prendo per comprarmi una macchina di lusso e poi falsifico i bilanci della comunità. Cioè, la responsabilità è mia, non è che è di un altro. Ed è in ordine al bene comune, quindi a maggior ragione se il patrimonio è un patrimonio dottrinale e sacramentale. Dire su questo. E beh, una volta, sai, c'era la simonia, si vendevano i poteri sacri, si vendevano i ga. Caro mio, si fa presto a far così. E oggi ci sono altre forme più o meno pasticciate che sono sempre lì. Se uno invece le cose le usa come si deve. Che vuol dire usarle però, non vuol dire metterle sottoterra come il famoso talento. Dice: io ho ricevuto il patrimonio, ah sì, ma il tetto della chiesa sta piovendo, non faccio niente perché non devo sprecare il patrimonio. No, ti è stato dato per usarlo intelligentemente. Quindi esattamente poi come in una famiglia, in una casa, insomma, no? La CEI. Non ha, le conferenze episcopali non hanno un fondamento dottrinale, cioè Cristo non ha previsto le conferenze episcopali, ha previsto gli apostoli, in qualche modo ha previsto i loro successori perché ha dato loro il mandato anche di agire e come dire, di sciogliere, di legare, quindi anche di creare strutture di partecipazione a ciò che lui ha istituito, poi ha istituito i sacramenti, ha dato un insegnamento dottrinale. Da nessuna parte nella scrittura si parla di conferenze episcopali, quindi sono una struttura organizzativa di comodo o di servizio, se vogliamo, che ha una base puramente umana, puramente ecclesiale, ecclesiastica, diciamo, ma non è di diritto divino assolutamente. È una modalità organizzativa che i vescovi si sono dati per confrontarsi, per aiutarsi, che funzioni o meno, cioè vuol dire nell'antichità non c'erano, sono una cosa relativamente recente come istituzione, prevista in vista di molto spesso funzionano, molto spesso non funzionano, a volte sono degli ostacoli. L'errore più grande è prenderle come se fossero di istituzione divina, per cui, voglio dire, se i vescovi cominciano a considerare la conferenza episcopale più importante della loro diocesi o più importante dei rapporti tra loro e dei rapporti col Papa, cioè, se l'ha detto la conferenza episcopale, allora bisogna obbedire, assolutamente. La conferenza episcopale può essere di aiuto, ma può anche essere di ostacolo in certi casi. Tant'è vero che non pochi vescovi si sono trovati, soprattutto quelli migliori, ho presenti alcuni, ma non faccio nomi, si sono trovati ad annoiarsi pesantemente durante le riunioni delle conferenze episcopali, dove magari si faceva più politica da strapazzo che non preoccuparsi della Chiesa e dell'annuncio cristiano. Naturalmente questo dipende da come le usi, insomma, no? Però tutti questi documenti delle conferenze episcopali, a quali tutti si attengono in una maniera spasmodica, lasciano abbastanza perplessi, insomma. Uno strumento, se ti serve lo usi, se non ti serve puoi farne a meno, insomma, voglio dire, tu puoi mangiare con la forchetta le posate, puoi mangiare con le bacchette come i cinesi, puoi mangiare in tanti modi, l'importante è che tu mangi quello che nutre. Poi gli strumenti che usi possono essere di servizio, di buona educazione o quello che vuoi, ma non sono assolutamente indispensabili. Allora, prima parte, i cardinali sono vescovi dal punto di vista del sacramento dell'ordine come tutti gli altri vescovi, cioè il cardinalato non è un grado dell'ordine sacro, il grado dell'ordine sacro è la pienezza del sacerdozio, è il grado di vescovo. Lo stesso Papa non è un supervescovo, è un vescovo come tutti gli altri, e i cardinali sono vescovi come tutti gli altri, dal punto di vista del sacramento dell'ordine che hanno ricevuto. Nella tradizione i cardinali erano i vescovi più vicini al Papa, perché vivevano nelle diocesi attorno a Roma, e quindi il Papa li poteva consultare molto facilmente, allora non c'erano telefoni, non c'erano mezzi di trasporto, eccetera. Per avere un aiuto immediato, i vescovi delle diocesi vicino a Roma o di servizio della Curia Romana erano detti cardinali, cioè come i punti cardinali della geografia, cioè erano punti di riferimento anche per quelli che stavano più lontano in qualche modo, erano i collaboratori diretti del Papa. Così è il modo in cui sono nate le cose. Poi è chiaro che con l'espandisi della Chiesa in tutto il mondo, eccetera, tendenzialmente venivano nominati cardinali, creati cardinali, si diceva, i vescovi delle diocesi più grandi o più importanti nel mondo. Per cui ci sono cardinali in giro per tutto il mondo, non solo più quelli vicino a Roma. Per cui è chiaro che una diocesi importante, il vescovo veniva nominato cardinale in quanto, essendo titolare di una diocesi grossa o importante per ragioni storiche e geografiche, culturali, quello che volevano, era necessariamente in collaborazione, in rapporto più diretto col Papa, insomma, quindi doveva avere anche un prestigio corrispondente. Una volta, quando il popolo era molto partecipe e c'erano anche più difficoltà di comunicazione a distanza, quando avevi un vescovo santo o un vescovo dottore o un vescovo che aveva un livello tale di prestigio e di fedeltà alla Chiesa, era il popolo stesso che lo acclamava. Questo addirittura per le nomine episcopali, cioè Sant'Ambrogio era un funzionario dello Stato e dell'Impero e non aveva nessuna voglia di diventare vescovo, il popolo l'ha voluto, insomma, no? È chiaro che questo dopo ha avuto il riconoscimento da parte del Papa e della Santa Sede. In quel caso lì, essendo una nomina episcopale, doveva ricevere anche l'ordine sacro. Altri che vengono fatti cardinali, beh, quella è una cosa più, diciamo, più quasi più burocratica, cioè ci pensa direttamente Roma a fare il cardinale uno. Cioè, se adesso in una diocesi ci fossero 10.000 persone che vogliono che il vescovo diventa cardinale, non gliene frega niente a nessuno. Cioè, voglio dire, c'è un meccanismo istituzionale che procede, non è che anticamente il popolo era molto più partecipe, in positivo e in negativo, perché voglio dire, il popolo che andava con i forconi sopra la finestra del vescovo a dirgli di fare il suo dovere, c'era, e ci fosse anche oggi, insomma. Però, c'è una in Vaticano c'è una congregazione dei vescovi, e adesso poi lui ha smontato delle congregazioni, li ha chiamati in un altro modo, ma comunque c'è una struttura presieduta da un cardinale con un segretario vescovo, come in tutte le congregazioni, tutte le strutture importanti, che assume informazioni dalle diocesi in vista di ulteriori nomine, perché c'è bisogno di avvicendamento, perché quelli vanno in pensione, varie cose. Normalmente si arriva a formulare delle terne di nomi, per cui arrivano, non so, c'è la diocesi X che rimane scoperta perché il vescovo muore o va in pensione o si ritira per qualche ragione, allora viene proposta una terna di nomi, che vengono proposte sia dai presbiteri locali sia da altri vescovi, cioè arrivano queste terne di nome a Roma. Di queste terne se ne identifica una secondo criteri di opportunità, che possono essere più o meno discutibili, però si vede un po' la cosa, e poi l'ultima parola è quella del Papa, che firma la nomina a X, a Y o a Z. Il Papa poi ha la libertà anche di dire: grazie, mi avete proposto questi tre nomi, io ritengo che invece sia più opportuno scegliere un altro, e ne sceglie un altro, e si assume lui la responsabilità davanti a Dio. Questa è la procedura normale. Poi adesso possono succedere tante cose, ma normalmente si è fatto sempre così. Insomma, è ovvio che il Papa da solo non può conoscere tutti gli episcopabili del mondo, insomma, quindi è necessario che ci sia chi prende informazioni, chi fa un certo tipo di lavoro di indagine. Poi a volte ci sono anche dei meccanismi, no? Uno è stato rettore di un seminario, è stato, come si dice, preside di una facoltà teologica, cioè ha degli elementi per essere più identificabile di un altro. Poi si possono anche sbagliare, ecco, però tendenzialmente i criteri sono questi. Dopo, poi Dio provvede, nel senso che non necessariamente la scelta cade sempre su... Però, insomma, come diceva anche il cardinale Ratzinger, dice, il miracolo più grande è che la Chiesa sia sopravvissuta nonostante i preti, i vescovi e gli uomini che la governano, insomma. Lo Spirito agisce liberamente come vuole, quindi è difficile andargli a chiedere conto. Il Papa lo eleggono i cardinali, non è che lo elegge direttamente lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo deve avere un compito di illuminazione, di guida, di ispirazione della volontà dei cardinali, e può permettere anche un'elezione cattiva. Normalmente è fatto per dirigere verso il bene, ma il bene può anche derivare da un'azione punitiva, per cui va bene così, va bene così. Lo Spirito agisce in maniera imprevedibile. Quando elessero Giovanni Paolo II, vennero fuori i cardinali, sembravano inebriati, avevano fatto un'esperienza di azione dello Spirito Santo così evidente che erano rimasti tutti sorpresi. No? In altri casi questo non succede ed è meno evidente e si vede col tempo, è la storia che giudica e mette in evidenza il bene e il male. Non possiamo saperne di più di quello che lo Spirito decide di fare. Dobbiamo fidarci, e quindi tutti possono chiudersi anche allo Spirito Santo. Non spegnete lo Spirito, richiama San Paolo, no? Quindi la possibilità di... Dio lascia sempre liberi la possibilità di chiudersi, gli esseri umani ce l'hanno sempre. È chiaro che il Signore può decidere liberamente di permetterlo di più, di permetterlo di meno, di mettere le persone davanti a un'evidenza quasi irresistibile, ma non nega mai la libertà delle persone. Anche di fronte a Gesù che camminava per la strada e faceva miracoli, dicevano è posseduto da un demonio. Di fronte all'evidenza di un miracolo, di una presenza del Figlio di Dio che agiva. Dio è così rispettoso della libertà umana da trattare gli uomini in questa maniera. Quindi, voglio dire, quando vuole, se vuole, può anche mettere di fronte a un'evidenza quasi obbligante. Però la libertà lui l'ha sempre rispettata, c'è poco da fare. Cioè. E dice, va bene, questi si chiudono allo Spirito, lo Spirito troverà altre strade. Vabbè, mica si lascia fermare, no? Uno si chiude davanti allo Spirito, lo Spirito è come l'acqua, no? Tu lo fermi e a lui trova una strada da un'altra parte, per cui permette anche il male in vista di un bene più grande che lui sa ritrovare attraverso altre strade. Poi più di così non riusciamo a dire, sinceramente, però i sacramenti sono garantiti. I sacramenti sono garantiti, l'elezione del Papa non è un sacramento e quindi non ha la stessa garanzia oggettiva e assoluta, per cui il sacerdote che consacra in peccato mortale, lui si guadagna l'inferno se non si pente, non si confessa, però consacra validamente, amministra i sacramenti validamente, per il bene dei fedeli che li ricevono, quindi è in vista di un bene più grande, in vista di un bene più grande. Sì, c'è qualcosa che ci trascende in tutto questo, indubbiamente, però... Sì, certo. Cioè, quello che noi vediamo come un male, ed è anche in sé un male, può essere tranquillamente utilizzato da Dio in vista di un bene più grande. C'è bisogno di correzione, benissimo, permettiamo pure gli errori perché alla fine si veda che sono errori. Perché alla fine si sia quasi, non dico costretti, ma indotti ad arrendersi di fronte all'evidenza del fatto che si è preso una strada sbagliata. Quando tu cominci a fare delle cose e vedi che stai distruggendo come in guerra una popolazione, una città intera, alla fine non potrai dire che è stato un bene, anche se chi l'ha deciso con un'autorità che gli era stata data dall'alto, cioè non è che Gesù a Pilato gli dice tu non avresti nessuna autorità se non ti fosse stata data dall'alto, e diceva io ho l'autorità e il potere di metterti a morte o di liberarti. Dice, no, tu non avresti nessuna autorità se non ti fosse stata data. Quindi, se ti viene data questa autorità e ti viene permesso di utilizzarla in vista della morte del figlio di Dio, vuol dire che Dio sa trarne un bene grande, che è quello poi della redenzione, della salvezza offerta a tutti gli uomini, anche attraverso un uso abusivo o comunque anche legittimo, se vogliamo, ma in parte arbitrario della tua autorità. Le vie di Dio sono incredibilmente potenti e più grandi di noi, insomma. Poi il resto lo vedremo meglio quando saremo di là.